Ma sono particolarmente felice di avere ospite qui a Newsroom una grandissima professionista, giornalista, inviata di guerra a TG1. Quante volte l'abbiamo vista nei suoi reportage dall'Ucraina, ma non solo, perché prima dell'Ucraina insomma ci sono state altre situazioni, il Kurdistan, la Siria. È con noi Stefania Battistini. Io sono molto contenta, benvenuta Stefania.
Felicissima anch'io, buon pomeriggio a tutti.
Come stai innanzitutto? Ma il come stai qui non è la solita frase di circolazione. Costanza, come ti senti, come stai dopo così tanto lavoro e in quella situazione?
Ma guarda, questi 7 mesi, nonostante i piccoli rientri, sono stati quasi tutti dedicati all'Ucraina, per cui è difficile staccare con la testa, sono ancora completamente lì e seguo più le notizie sul fronte ucraino che quelle di casa, per cui dirti che sono proprio atterrata in Italia è difficile.
Ed sei ancora là, sei ancora là col pensiero. Ecco, Stefania Battistini si trova a Parma perché tra poco alle 18 al Palazzo del Governatore ci sarà un incontro molto importante, ingresso libero, credo che insomma i posti andranno esauriti in modo molto molto veloce. Un incontro che è stato organizzato appunto dall'Associazione della Stampa e per Laser. È qui con noi Matteo Naccari. Matteo, allora, com'è nata l'idea di portare Stefania qui da noi a Parma e farle raccontare tutta la sua professione fino a qui?
Ma intanto ringraziamo Stefania, cioè io penso che portare davanti al pubblico i giornalisti che lavorano sul campo sia importantissimo in questo periodo, soprattutto per far capire come ci sia bisogno di buona informazione, di vera certo. informazione e soprattutto fatto da persone preparate, che è questo che molto spesso magari le persone non capiscono, che dietro quello che loro vedono in TV, in quello che leggono su un sito o su un giornale, spesso, dico spesso perché poi spiego il perché, ci sono dei professionisti preparati e soprattutto questi vanno valorizzati, e quindi questo tipo di testimonianze secondo me è importantissima proprio per far capire come la buona informazione crea anche secondo me una buona democrazia e un buon popolo, e quindi dei cittadini più informati e che possono capire meglio le cose che succedono nel mondo, ecco.
Certamente, poi insomma abbiamo assistito, sappiamo bene grazie ai racconti di Stefania che le notizie specialmente da un certo fronte non arrivano, se arrivano sono sbagliate, la propaganda, quanto si è parlato di questo, ma soprattutto le fake news. Tu Stefania in Ucraina immagino che avrai dovuto lottare parecchio per evitare che passassero le fake news anche proprio relativamente al popolo ucraino, perché magari qualcuno ci credeva, magari insomma c'erano delle infiltrazioni di notizie strane, insomma com'è stato agire in un momento così?
Guarda, per dirti solo la situazione del Donbass, tu pensa che in Donbass molto spesso arrivano solo canali russi, per cui quella popolazione davvero aveva una difficoltà immensa nell'avere notizie dirette insomma dal fronte ucraino. Poi è chiaro che come giornalista tu ti trovi in mezzo a due propagande, perché è chiaro che c'è una guerra, c'è la legge marziale, non sei in un sistema perfettamente democratico, per cui ad alcune notizie tu non hai accesso. Entrambi gli eserciti tendono a diminuire le perdite, a enfatizzare i guadagni. Quello che ti succede è di dover controllare entrambe le notizie che ti arrivano dai canali Telegram russi ed ucraini e tentare di raggiungere quei luoghi e di verificarli con i tuoi occhi. L'unico valore in più dell'inviato ed è il privilegio che noi che eravamo sul campo avevamo è quello di poter verificare, che è poi lo strumento antico del mestiere,
esatto,
no? Andare,
esatto.
Vedere, camminare e verificare e raccontare solo quello che vedi. Io non ho l'ambizione di dover spiegare tutta la verità, vi porto dei frammenti di realtà che posso verificare con gli strumenti che ho e avvertendo i telespettatori che quel pezzo di realtà è quello che io ho visto. È chiaro che non è facile in un paese in guerra arrivare sui luoghi, però sai, quando tu vedi una fossa comune come è successo a Izium con 450 cadaveri, fai fatica a dire che è una fake news.
Quello no. Senti, tu hai visto cose terribili seguendo i tuoi reportage al TG1. ma non solo al TG1, insomma, ci siamo resi conto della vita durissima di ogni corrispondente di guerra. Tu sei qua un po' in rappresentanza di tutti quanti, no? Però c'è stato un momento dove, insomma, qualche mese fa, guardando Uno Mattina, ci siamo un po' preoccupati, nel senso che Stefania Battistini era già in collegamento appunto la mattina presto su Rai 1 e a un certo punto il collegamento si è interrotto perché sono entrati soldati con i Kalashnikov, o non so cos'erano, erano dei Kalashnikov spianati, e vi hanno minacciato. Insomma, lì te la sei vista brutta, oppure hai detto no, calma, adesso spieghiamo? Anche perché tu pensavi che fossero soldati russi.
Sì, cioè noi eravamo nella nostra camera d'albergo con queste ampie vetrate, con la telecamera, con il cavalletto, pronti a entrare in diretta. Per fortuna era spento l'audio, perché le urla, sembrava loro erano forze antiterrorismo, per cui sono entrati come per gli attentati terroristici, hanno atterrato i due operatori, cioè a terra con ginocchia sopra i polmoni e Kalashnikov puntato alla testa. Io non so perché ho avuto un trattamento leggermente migliore, mi hanno solo fatto inginocchiare, e al momento io ho pensato sono arrivati i russi, perché erano i primi 10 giorni di guerra, e ho detto oddio, ora cosa fanno, ci prendono prigionieri. Poi ci siamo accorti che erano ucraini, almeno loro si sono presentati, per mezz'ora ci hanno tenuto immobili, ci hanno tolto i telefoni, hanno fatto una perquisizione nella stanza. Non ci siamo mai spiegati bene perché comunque c'erano, soprattutto nei primi mesi, questi timori di spie infiltrate, certo, travestite da giornalisti. Quando hanno capito,
e anche sabotatori magari.
E sabotatori, chiaramente, erano proprio forze antiterrorismo, quindi temevano un attentato terroristico, una cosa da sabotatori proprio. Quando hanno capito che eravamo davvero della televisione pubblica, l'ambasciatore ha telefonato, la mia direttrice si è interessata, insomma, passati quei 45
minuti. Monica Mangioni ha perso 5 anni di vita.
Penso di sì, me l'hanno raccontata chiusa in ufficio, barricata.
Poi ci sarebbe da parlare anche di Monica Mangioni, di come sta rivoluzionando il TG1, ma non è questa la sede, perché io vorrei tornare da Matteo. Allora, il tema portante comunque, al di là insomma del grandissimo impegno dei corrispondenti di guerra, è anche di chi si reca tutti i giorni sui luoghi dove succede qualcosa, è palese. Sulle fake news noi dobbiamo insistere ancora un po', perché non è tanto il giornalista che è vittima di fake news, ma siamo noi telespettatori, siamo noi lettori, siamo noi che guardiamo internet. Come facciamo a difenderci?
Allora, anche qui, come dico con la preparazione, molto spesso ne parlo, ma ne parlo anche in famiglia, io dico sempre: leggete e guardate più che potete, perché è l'unico modo per capire se una fake news, cioè per capire quello che è vero e quello che no. Perché se noi ci fermiamo soltanto al famoso titolo, allo spot, molto spesso
non fermatevi al
non
titolo.
Fermatevi a quello, lo dico sempre, prendetevi un po' più di tempo e cercate di approfondire. Ma questo vale, secondo me, in qualsiasi professione, non è soltanto nella professione del cittadino che si informa. E questo è il primo punto. È ovvio che in una società, come sapete tutti, va tutto più veloce, cerchiamo forse di essere troppo superficiali. Questo è il primo punto. La seconda cosa però, e qui faccio un'autocritica forte, la farò anche poi dopo, molto spesso anche noi giornalisti dobbiamo stare attenti e fare bene il nostro lavoro, perché molto spesso, anche se non ce ne accorgiamo, le fake news sono, non dico un incidente, però è perché magari noi non siamo preparati abbastanza e quindi diamo delle informazioni sbagliate, e quindi anche dalla nostra parte ci vuole un maggiore impegno da questo punto di vista. Okay. Lo dico come professione autocritica, ma credo che sia un'autocritica anche costruttiva. Io tutte le volte che faccio il mio lavoro, perché anch'io sono ovviamente un giornalista, mi dico: spero di averlo fatto bene, sbaglio, lo faccio meglio, eccetera eccetera, però cerco di farlo nel migliore dei modi. E quindi anche noi come categoria dobbiamo farlo, perché, e ho finito, in questo modo possiamo avere un'autorevolezza, certo, che forse cerchiamo, cioè rendiamo meno forte di quello che è, proprio perché commettiamo errori e siamo superficiali anche noi. Quindi impegniamoci tutti, leggete in maniera più approfondita, informatevi di più, e noi cerchiamo di informare nel migliore dei modi.
Noi ci fidiamo dei giornalisti, perché so che quando possibile verificano, e se non è possibile una notizia non la danno finché, esatto, non è verificata, e voi fidatevi di, insomma, dei professionisti, di chi è autorevole. Tu hai detto la parola giusta, l'autorevolezza. Io vi lascio andare perché fra poco più di un'ora, alle 18, sarete all'Auditorium Mattioli del Palazzo del Governatore, dove dove ci sarà anche Beppe Giulietti, che è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e la nostra Mara Pedrabissi, che modererà l'incontro, che salutiamo, che è qui, non vuole andare in onda, noi dispiace perché lei ha fatto anche radio, quindi è anche navigata sul mezzo. Stefania, io ti auguro veramente buon lavoro. Quando tornerai, se tornerai corrispondente dall'Ucraina?
Temo il mese prossimo di essere già in ripartenza, insomma.
Adesso ti riposi, sei un po' in ferie.
Diciamo così.
Insomma, riposi, che poi oggi stai lavorando fondamentalmente.
C'è un momento in cui anche di restituzione, no? Mi fa piacere condividerlo con le persone che hanno seguito da casa e che hanno a cuore la vicenda dell'Ucraina, perché la sentono vicina, per cui sacrifico volentieri le ferie per raccontarla questa cosa, che la vuole ascoltare. Quindi se stasera ci siete, io sono felice, vi aspetto.
E grazie mille. Senti, secondo te come va a finire l'Ucraina? Hai un'opinione o ci limitiamo ad osservare?
Guarda, a me sembra una cosa molto lunga. Quello che però io ho visto in questi 7 mesi è un fallimento russo per ben 3 volte, con 3 ritiri improvvisi, sia da Kiev a fine marzo, a maggio dall'oblast di Kharkiv, e di nuovo nell'ultimo mese con una ritirata abbastanza improvvisa. Il sud è ancora occupato, come il Donbass. Non lo so quanto l'Occidente ancora sosterrà l'Ucraina, quanto Putin abbia intenzione di alzare l'asticella, ma non è andata bene per le truppe di Mosca finora.
Grazie mille anche per questa tua opinione. Grazie a Matteo Naccari del Laser.
Grazie a voi.
Ringraziamo anche Beppe Giulietti, che voi vedrete all'auditorium del Palazzo del Governatore, e grazie anche a Mara Pedrabissi. Grazie mille, Mara, per aver concesso lo spazio, per aver trovato lo spazio per portarmi voi. Grazie mille, buon
grazie.
Lavoro e in bocca al lupo.
Ciao, grazie.
La radio siamo noi, Radio 5.